Giuseppe. Guida la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'Opera Don Guanella, segretario generale della Pia Unione di San Giuseppe. Auguriamo a tutti buon ascolto e diamo subito a lui la parola.
Grazie, allora come sempre un cordiale ben trovati in questo mensile appuntamento in compagnia di San Giuseppe. In questi giorni, nella liturgia quaresimale, i nostri occhi di carne sono stati illuminati da una particolare luce divina. Infatti queste settimane le pagine della liturgia della parola, oltre che farci riascoltare la voce dei profeti, ci sono stati brani dell'Evangelo che ci hanno spinti ad incontrare la persona di Gesù. E in questo panorama della liturgia quaresimale sono tornati alla memoria una serie di episodi dell'Antico Testamento. La liturgia ci ha fatto camminare lungo i sentieri dell'esodo biblico, imparentati anche noi ad un popolo in cammino verso la terra promessa, che anche Gesù e Giuseppe e Maria hanno vissuto intimamente, perché faceva parte di una storia importante della loro antica origine ebraica. E quindi anche per noi cristiani si fa autentica questo cammino di esodo, perché la nostra terra promessa è l'incontro a Pasqua con Gesù il risorto. E questo panorama di antico esodo, anche per noi moderni, acquista una forte suggestione di rivivere nell'autorità dei nostri giorni le antiche suggestioni, le tentazioni anche a costruire qualche volta, indipendentemente da Dio, i vitelli d'oro della nostra presunzione, i nostri idoli a cui ci aggrappiamo come se fossero davvero la sorgente del nostro benessere fisico. Ma dopo c'è un decadimento del fatto spirituale che viene soffocato e qualche volta soppresso da questo desiderio di possedere le cose materiali e quindi di svanire questa voglia di eternità che è dentro di noi. E anche noi, come il popolo antico in viaggio in quelle piste inesplorate del deserto del Sinai, anche noi come loro portiamo il cumulo delle delusioni che assomigliano come gemelli alle acque amare di Massa e Meriba, dove i profughi dell'Egitto stavano per rinnegare la potenza di Dio e dimenticando la sua solidale protezione. Sulla spiaggia di quel lago di acque amare che era appunto Massa e Meriba ci fu la solenne professione di sfiducia nei confronti di Yahweh, quasi l'inizio di una confessione di ateismo. Non possiamo dimenticare che accanto alla zavorra e alle delusioni di quel popolo ci furono anche dei fenomeni prodigiosi. Non pensiamo a questa colonna di fuoco che appunto vegliava sull'accampamento del popolo ebraico, pensiamo alla nube che li proteggeva dal sole lungo il loro cammino. E quindi accanto alle difficoltà ci sono state anche delle scintille di luce, di speranze umane a rallegrare il loro cammino, come è stata per esempio la corale e gioiosa esplosione di gioia e di festa quando i giovani esploratori ritornarono dalla terra di Canaan con l'abbondanza dei frutti di quella terra. E d'altra parte un popolo che è pellegrino, che è nomade, non poteva fermarsi a coltivare la natura e quindi i frutti erano davvero delle cose eccezionali e belle. In quelle esperienze antiche si sono raffigurati anche i nostri fallimenti, le carestie, i disagi economici di oggi, la mancanza di futuro, le solitudini che hanno il volto della fame, di affetto, di partecipazione attiva, di coinvolgimento nelle decisioni importanti. Quante volte anche noi, pur vivendo questa esperienza di pellegrini dell'infinito alla ricerca del volto di Dio, siamo in viaggio con la zavorra delle delusioni provocate dalle nostre avidità, pur avendo nell'anima quella luce di speranza che ogni mattina ci fa gustare quell'antico dono della manna, come il popolo ebraico nel deserto, come il fresco dono dell'acqua zampillante da una roccia presso appunto le acque amare di Massa e di Meriba. E in questi percorsi si vengono alla mente le parole di un grande navigatore degli oceani di Dio, Sant'Agostino, che nelle sue confessioni afferma, a per virgolette, appena ti conobbi tu, o Dio, mi sollevasti in alto affinché io vedessi che c'era qualcosa da vedere, ma che non ero ancora in grado di poter vedere. Ed è il cammino quaresimale per dare ai nostri occhi la capacità di vedere quello che Dio ci vuol far vedere. La marcia del nostro esodo quaresimale permette a Dio di accarezzare i nostri occhi con la carezza della sua luce, una luce di misericordia, come confessa un salmo quando ci suggerisce questa immagine che è bella, stupenda: nella tua luce, oh Dio, noi vediamo la luce. Soltanto la luce di Dio noi vediamo la realtà concretamente e nel suo significato. E i nostri occhi di carne sono illuminati dalla luce divina, che è questa luce che scoperchia la cappa buia dei nostri interrogativi, dei nostri dubbi, delle nostre ansietà, delle nostre delusioni. Lui percuote con la debolezza del nostro sguardo e ci fa scorgere, e direbbe ancora Sant'Agostino, quanto ancora siamo distanti da Lui, ma che la meta si fa sempre più luminosa, vicina, affascinante. La Pasqua, la luce del Cristo risorto, fonderà le catene della schiavitù, della morte, e ci consegnerà le chiavi dell'immortalità. E noi, come Paul Claudel, questo poeta francese, possiamo ripetere: so che non sei il Dio dei morti, ma dei vivi. E con questa certezza nel cuore potremo cantare l'alleluia della gioia pasquale. Ed è proprio in questa luce di speranza che noi camminiamo e preghiamo. Il nostro cammino tante volte somiglia a un deserto. Io non so che ci sia, che ci sei anche tu, Padre. Tu sei il Dio costantemente presente che salva. A te allora alziamo il nostro sguardo per essere attratti dalla tua luce che viene dall'alto, dove si trova la sorgente della luce della vita. Siamo attratti per essere elevati ed abbracciati nel seno del Padre, là dove si spegne l'impeto delle nostre tempeste, le nostre ansietà e disagi, le nostre amarezze e tristezze, malinconie e solitudini si cambiano in pensieri e progetti di pace, di serenità e di gioia. Ti preghiamo, o Signore Gesù, la tua croce, simbolo della pienezza di amore, sia un polo di attrazione, una calamita di tutta la nostra esistenza, anche la nostra vita, pur passando nel crogiolo delle prove, sia un segno che indica ai nostri contemporanei la vittoria del bene sul male, della vita sulla morte, della luce sulle tenebre. Amen. E ora ascoltiamo un brano musicale del maestro Frisina, che ha per titolo questo desiderio del popolo di Israele, invitato da Dio ad ascoltare la sua parola. Ascoltiamo. noi, come Mosè, arrivato sul Monte Nebo, che guarda appunto la terra promessa, ecco, vogliamo arrivare a questa terra promessa che è costantemente promessa, costantemente rinnovata, costantemente aperta alle esperienze della vita di ciascuno di noi. Lo scorso anno, proprio in questi giorni, veniva pubblicata l'esortazione apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia, che il Papa ha firmato, questo è importante per noi, proprio nel giorno della festa di San Giuseppe, il 19 di marzo, anche se poi fu resa pubblica qualche giorno dopo, l'8 di aprile di un anno fa, come dopodomani. E proprio all'inizio dell'esortazione apostolica Papa Francesco dice, cito, «La Bibbia è popolata da famiglie, da generazioni, da storie di amore e di crisi familiari, fin dalla prima pagina dove entra in scena la famiglia di Adamo e di Eva con il suo carico di violenza, ma anche con la forza della vita che continua sin dall'ultima pagina dove appaiono appunto le nozze della sposa e dell'agnello, il libro dell'Apocalisse. Le due case che Gesù descrive, costruite sulla roccia e non sulla sabbia, rappresentano tante situazioni familiari create dalla libertà di quanti vi abitano perché, come scrive il poeta, ogni casa è un candelabro, cioè il candelabro che illumina la casa stessa e ci permette di cogliere con precisione la realtà in cui si vive e si sente dalla luce anche il tenore dell'amore che è presente in quella casa, se c'è ordine, se appunto disponibilità, se c'è freschezza la si respira anche senza vivere in quella casa, visitandola. Ed entriamo allora in una di queste case guidati dal salmista e attraverso un canto che ancora oggi si proclama nella liturgia nuziale ebraica e anche in quella cristiana. E questo salmo, il Salmo 128, dice: «Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Della fatica delle sue mani tu ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene. La tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Ecco come bello che l'uomo che teme il Signore viva in queste condizioni. Ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere, o sposo, il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele». L'amore dello sposo e della sposa sono, direi, come i due polmoni che sono vitali per un'esistenza serena, felice e gioiosa. E vogliamo varcare allora la soglia di questa casa serena e sognata da Dio e desiderata dagli uomini, e immaginiamo questa famiglia seduta intorno alla mensa, una mensa festiva, la mensa festiva che è il vertice della comunione e dell'armonia in tutte le case. La domenica noi ci troviamo per pranzare insieme, il momento dell'incontro, dove abbiamo lasciato le occupazioni e ci troviamo per condividere la mensa insieme, e al centro troviamo la coppia del padre e della madre con tutta la loro storia di amore, che sono i figli. In loro si realizza quel disegno primordiale che Cristo stesso evoca con intensità: non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina? E poi, quasi come una eco, fa risuonare le parole del libro della Genesi, quando dice: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno un'unica carne. È questa unica carne che si perpetua con le nuove famiglie. E i grandiosi capitoli iniziali della Genesi si offrono la rappresentazione della coppia umana nella sua realtà fondamentale. Cioè, in quel testo iniziale della Bibbia brillano alcune affermazioni decisive. La prima, citata sinteticamente anche da Gesù, afferma: Dio creò l'uomo a sua immagine, a sua immagine Dio li creò, maschio e femmina li creò. Nell'uomo e nella donna è presente la somiglianza stessa di Dio. La nostra umanità è riflessa nello specchio luminoso di Dio e si riveste dei colori variegati della stessa essenza di Dio. E San Giovanni Crisostomo, che Crisostomo significa labradoro, cioè perché era un padre della Chiesa che parlava con molto bene, quindi faceva fiorire davvero sulle sue labbra questo commento alla parola di Dio, e allora commentando questo progetto di Dio esprime un cantico di lode e di gratitudine a Dio creatore del cielo e della terra, ma soprattutto dell'uomo e dell'uomo che vi abitano in quella casa, e vogliamo far cantare sulle nostre labbra questo inno di lode e di gloria al Padre, e cito appunto le parole di San Giovanni Crisostomo: grazie, o Signore, perché ci hai dato l'amore capace di cambiare la sostanza delle cose. Quando un uomo e una donna diventano uno nel matrimonio, non appaiono più come creature terrestri, ma sono l'immagine stessa di Dio. Così, uniti, non hanno paura di niente. Con la concordia, l'amore e la pace dell'uomo e la donna sono padroni di tutte le bellezze del mondo. Possono vivere tranquilli, protetti dal bene, e se si vogliono bene, quanto più Dio ha stabilito quest'amore che appunto rende la loro esistenza felice. E nel paragrafo undicesimo dell'Amoris Laetitia, Papa Francesco ha un'immagine stupenda, granitica, e scrive, cito: la coppia che ama e genera la vita è la vera cultura vivente, non quella di pietra e d'oro che il decalogo proibisce quando appunto si parla degli idoli, e nel momento in cui Mosè sta ricevendo il comandamento di non fare idoli, giù nella valle il suo popolo sta costruendo un vitello d'oro, che era davvero un segno della fecondità di Dio, perché il vitello è davvero è la ricchezza per il contadino, e quindi hanno costruito questo idolo. Allora Dio è capace di manifestare questa sua presenza come creatore e salvatore, perciò questo amore fecondo diventa la realtà di un amore intimo di Dio, cioè Dio è fecondo, è simbolo della fecondità, è questa comunione con Dio che genera costantemente realtà nuove, e da questa realtà intima di Dio si vede come tutta la narrazione del libro della Genesi sia attraversata da varie sequenze di susseguirsi, vengono chiamate tecnicamente genealogie, che è un susseguirsi di generazioni nella pienezza dei tempi, quando Dio creatore ha ritenuto che il suo popolo fosse in grado di accogliere il Messia, ecco che appare anche il nostro San Giuseppe, e qui entra in scena Giuseppe, chiamato a costituire quella trinità terrestre, cioè che esprime la relazione di amore e di affetto tra Giuseppe, Maria e Gesù, in questa famigliola di Nazareth che appunto diventa il simbolo di questa trinità divina che appunto ha preso posto in un luogo concreto, quale appunto Nazareth. San Giuseppe e la Santa Famiglia, oppure San Giuseppe e le famiglie, sembra un binomio inscindibile, non si può parlare di San Giuseppe senza sconfinare nel terreno della famiglia, e non si può neanche parlare della famiglia senza trovare questa presenza di Giuseppe come modello di sposa, come modello di padre, come modello di lavoratore, come modello di uomo responsabile nei confronti appunto della famiglia. Allora, famiglia e San Giuseppe sono i polmoni con cui respiriamo i temi fondamentali della sua figura, della sua missione, di questo artigiano di Nazareth che nell'azione di Dio si realizza un progetto di salvezza del suo amore per l'umanità, come pure lo fa nei confronti della Chiesa che è in cammino nella storia dell'umanità, ed è raffigurata nell'arca dell'alleanza. C'è un cammino che il popolo ha fatto intorno a questa alleanza durante l'esodo e anche il tempio di Gerusalemme, il tempio costruito su questa realtà sacra che era appunto l'arca dell'alleanza, che conteneva le tavole della legge, conteneva un po' di manna che appunto era stato come il simbolo, come il segno, la memoria di questa presenza costante di Dio che alimentava il suo popolo. Era conservato anche il bastone di Mosè con il quale egli aveva aperto le acque del Mar Rosso, aveva fatto scaturire nella roccia a Massa e Meriba la sorgente di acqua per dissetare il suo popolo. E quindi davvero questa realtà dell'Arca dell'Alleanza camminava insieme a questo popolo perché potesse arrivare a sentire questa presenza di Dio accanto al suo popolo. E più volte abbiamo accennato anche nelle nostre conversazioni i testi magistrali, i testi teologici della liturgia, delle devozioni che legano appunto lo sposo di Maria, il padre di Gesù, alla sua famiglia e anche alla nostra famiglia, perché noi famiglia di battezzati diventiamo famiglia stessa di Dio, noi siamo entrati innestati dentro alla Trinità divina. E allora con il canto davvero benediciamo la bontà di Dio che non si stanca mai di noi, ma ci chiama a vivere come famiglia, come fratelli, come sorelle, come persone che camminano insieme, che si danno reciprocamente una mano per superare le difficoltà. Allora sentiamo il canto: questa famiglia ti benedice, sono nostre famiglie che benedicono la bontà di Dio che ci segue. benedizioni sulle labbra. Davvero mi piace immaginare questa fiume di generazioni che scorrono dentro appunto la storia umana, e come ogni fiume ha la sua foce nel mare, così anche il ruolo di San Giuseppe è alla sorgente di questa realtà, di un mondo, di un'umanità redenta da Cristo Gesù. E quindi Giuseppe agisce, progetta, si realizza nello spazio della famiglia, nei suoi molteplici aspetti che caratterizzano ogni vita familiare, e diventa uno specchio con il quale confrontarsi nel cammino della nostra esistenza. Il fiume della vita non può ristagnare, altrimenti diventa una palude, non diventa più un fiume, ma deve essere un'acqua fluente, costantemente fluente. E anche la Chiesa è illuminata nel suo cammino dalla fede, che le fa conoscere tutta la verità sul prezioso bene del matrimonio e della famiglia e sui loro significati più profondi, e anche ogni volta sente l'urgenza di annunciare l'Evangelo, cioè questa buona notizia a cui indistintamente è rivolta verso coloro che sono chiamati anche nel matrimonio, un matrimonio celebrato come sacramento, o che si preparano a vivere come sposi e genitori, quindi essere annunciatori di questa realtà, un fiume che cammina, non un fiume carsico, ma un fiume che splende alla luce del sole. E la Chiesa, come comunità che vive in un rapporto costante con Dio, è come cellula di un organismo. Quindi questa realtà di essere Chiesa è di essere profondamente convinta che solo con l'accoglienza della buona notizia evangelica trova piena possibilità di realizzare ogni speranza che ogni cuore umano nel suo stesso intimo, ogni autentico desiderio che ogni persona con responsabilità nutre nel cuore riguarda sempre il matrimonio e la famiglia. Non siamo orfani di queste due realtà. Noi veniamo da un matrimonio e siamo cresciuti in una famiglia. Voluti da Dio con la stessa creazione, il matrimonio e la famiglia, come sappiamo, sono interiormente ordinati a compiersi in pienezza di gioia in Cristo Gesù, che è l'uomo perfetto, che ha voluto inserirsi dentro la nostra storia umana, passando dentro al cuore di una famiglia a Nazaret, ma di ogni famiglia, per dare appunto questa seminagione di eternità e di profumo, di eterno alle nostre relazioni. E la vita familiare, come ogni realtà creata, per vivere a livelli soddisfacenti, ha bisogno della linfa della grazia divina, che attraversa l'esistenza come un farmaco che guarisce le ferite delle fragilità umane, e depura dai veleni inquinanti, dal peccato e da ogni egoismo che costantemente rinasce dentro di noi, è in agguato. Tutti siamo consapevoli che la nostra società sta vivendo un momento storico di grandi cambiamenti, e anche la famiglia soffre di questa nuova mentalità e si trova accerchiata da numerose e baldanzose forze che cercano di distruggerla o comunque di deformarla. La Chiesa, famiglia dei popoli e comunità dei credenti, è consapevole che il bene della società, come pure se stessa Chiesa, è profondamente legato al benessere della famiglia. Per questo motivo la Chiesa sente in modo più vivo e stringente la sua missione di proclamare a tutti il disegno di Dio sul sacramento del matrimonio donato ai coniugi come cemento unificante della famiglia, ma anche come sorgente inesauribile per la piena vitalità e promozione umana e cristiana, stimolando così la riflessione e la preghiera per quei doni che lo Spirito Santo è disponibile a dare e questi doni contribuiscono al rinnovamento del popolo di Dio e nello stesso tempo del tessuto sociale in cui la comunità cristiana vive e si sente responsabile del benessere collettivo. Non è un'isola, non sono delle persone che vivono in solitudine, ma fanno parte della famiglia cristiana, del tessuto sociale. E il rinnovamento non nasce però dal nulla, ma sempre da una realtà che già esiste, che per continuare a vivere è spinta a rinnovarsi nella vita umana, nelle conoscenze, nell'istruzione, nella cultura, acquisendo nuove sfumature dalla molteplicità dei sentimenti che nascono anche dentro la nostra capacità di amare, che è intima, che è singolare. Per ogni persona c'è una riserva, un capitale di amore che la natura stessa ci ha fornito al momento della nascita. Infatti, nessuno ci insegna ad amare. Amare e fidarsi delle persone che amiamo l'abbiamo dentro per istinto. A nessuno è insegnato ad amare la mamma. L'abbiamo questo amore dentro il nostro DNA. A ben pensare, la mamma, in fondo, amare la mamma non è altro che la restituzione di un amore di gratitudine per quel supplemento di amore che le nostre mamme ci hanno donato nei mesi della nostra gestazione, nel grembo e nei primi anni della nostra vita. C'è un brano di una lettera di Sant'Agostino che ci aiuta a capire e a vivere in profondità questa passione di amore che nasce come esperienza di amore verso la mamma e poi come luce che si calda, che si estende al prossimo in genere e poi per riversarsi in particolare su una persona durante il fidanzamento e il matrimonio. Ed ecco la lettera che Agostino scrive ad un ragazzo che appunto sta per incontrare la sua giovane sposa e sta per sposarsi, apre virgolette, amico giovane, se ami questo, è il miracolo della vita, entra nel sogno con gli occhi aperti e vivilo con amore fermo, il sogno non è vissuto in una stella lasciata nel cielo. Ama la tua donna senza chiedere altro all'infuori dell'eterna domanda che fa vivere di nostalgia i vecchi cuori. Ma ricordati che più ti amerà e meno te lo saprà dire. Guardala negli occhi affinché le dita si vincolino con il disperato desiderio di unirsi ancora e le mani e gli occhi dicono le sicure promesse del vostro domani, ma ricordo ancora che se i corpi si riflettono negli occhi, le anime si vedono nelle sventure, nel coraggio della solidarietà. Non sentirti umiliato nel riconoscere una sua qualità che non possiedi, non crederti superiore, poiché solo la vita dirà la vostra diversa sventura. Non imporre la tua volontà a parole, ma soltanto con l'esempio. Questa sposa, la tua compagna, in quell'ignoto cammino che è la vita, amala e difendila, poiché domani ti potrà essere di rifugio. E sii sincero, giovane amico, se l'amore sarà forte, ogni destino ti farà sorridere. Amala come il sole che invochi al mattino, rispettala come un fiore che aspetta la luce dell'amore. Sì, questo per lei, e poiché questo deve essere lei per te, ringraziate insieme Dio che vi ha concesso la grazia più luminosa della vita. E fa eco a questa lettera di Sant'Agostino, a questo giovane fidanzato, una poesia di un grande personaggio dell'India, Mahatma Gandhi, che fu un attento lettore del messaggio dell'Evangelo di Gesù e cultore della non violenza. Questa poesia direi che sia la grammatica con la quale noi possiamo costruire quella società dell'amore di cui ci ha parlato tanto Paolo VI nella Populorum Progressio, che appunto è stata pubblicata proprio 50 anni fa in questo momento, in questo periodo del mese. La poesia gioca in quasi una danza gioiosa su due verbi: prendere e donare, quasi il risuonare nelle nostre orecchie il detto di Gesù che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È la gioia del donare che costruisce i ponti dell'incontrarci. Ecco allora la poesia di Gandhi: prendi un sorriso, regalalo a chi non l'ha mai avuto, prendi un raggio di sole e fallo volare là dove regna la notte, scopri una sorgente e fa bagnare chi vive nel fango, prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto, prendi il coraggio, mettilo nell'animo di chi non sa lottare, scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla, prendi la speranza e vivi nella sua luce, prendi la bontà e donale a chi non sa donare, scopri l'amore e fallo conoscere al mondo. E ci accompagnano queste melodie che sono davvero la sorgente vitale del nostro donarsi agli altri per costruire questa società dell'amore, soprattutto nelle famiglie. Sentiamo appunto la canzone Dolce Sentire, che nasce quest'amore.
Dagli studi di Radio Mater stiamo trasmettendo L'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ricordiamoci, guida nella conversazione e la preghiera Padre Mario Carrera. Possiamo ora aprire anche le nostre linee telefoniche per i vostri interventi in diretta. Il numero è 031 646 000. Accogliamo i vostri sms al 331 7914 523 o una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. In attesa dei vostri interventi diamo nuovamente la linea a Padre Mario.
Grazie Alessandro, eccoci qua in questa nostra trasmissione che dentro un clima di spiritualità nei confronti di San Giuseppe, la figura di San Giuseppe in questo clima caldo di spiritualità con il papà terreno di Gesù, con lo sposo di Maria, è logico che viene come conseguenza che trattandosi della famiglia di Nazareth si arrivi a parlare appunto concretamente della famiglia e a contemplare il suo esempio di padre, di responsabile di questa famiglia straordinariamente grande, singolare, che è stata vissuta sempre come un incontro di persone che si sono amate teneramente e continuano anche in cielo ad amarsi, ad amarci ed essere esempio di vita dalla loro splendida testimonianza. Possiamo quindi invocare la loro protezione sui nostri focolari domestici che non sempre vivono in un clima come fu il loro clima per una società anche completamente diversa. Nelle litanie in onore di San Giuseppe, Giuseppe viene invocato come sostegno delle famiglie e San Giovanni Paolo II collocava la famiglia nel cuore della vita della Chiesa come un elemento di propulsione nella vita di comunione e di amore che è sperimentato, irradiato dalle relazioni appunto di amore, un amore collaudato nelle relazioni familiari, anche quello della famiglia di Nazareth, che appunto guardando, contemplando, riflettendo e sentendo anche questo silenzio di San Giuseppe, che è carico però di vitalità, di forza, di generosità, di obbedienza, di impegno, di cose belle nella vita di ogni persona. Allora vogliamo aprire questa strada che ci porta ad assegnare a questa famiglia che Sant'Agostino ha chiamato una piccola chiesa domestica in cui i genitori sono i ministri laici come genitori che amministrano e fanno crescere la linfa divina in comunione con Gesù, la producono con costanza e attraverso le vie misteriose dell'amore la fanno scorrere nelle vene delle loro relazioni familiari, che sono non tutte perfette, ma sono animate e sorrette anche dal perdono, dal chiedere scusa, dal chiedere parere, dal chiedere informazioni, perché appunto queste relazioni siano sempre più splendide, limpide e mai animate da falsità o da sotterfugi. E questo appello di servizio alla santità del matrimonio è stato ribadito anche da Papa Francesco, questa esortazione apostolica dell'Amoris Laetitia, nella quale il Papa sottolinea con vigore che, cito, deve essere riconosciuto un posto singolare che in questo campo spetta alla missione dei coniugi e alle famiglie cristiane in forza della grazia ricevuta nel sacramento appunto del matrimonio, e tale missione deve essere posta a servizio della edificazione della Chiesa, di questa comunità cristiana che sta lentamente camminando nella storia per costruire il regno di Dio, che è un regno di giustizia, che è un regno di fraternità, un regno di pace, un regno di amore reciproco, che non può essere soltanto vissuto con le parole, ma deve essere fatto fiorire con le radici della nostra stessa esistenza. Papa Francesco, riallacciandosi all'esperienza di Sant'Agostino che abbiamo citato poc'anzi, cioè i genitori sono i ministri della Chiesa domestica, della famiglia, che in forza del matrimonio elevato a sacramento, agli sposi cristiani conferisce una particolare missione come apostoli, inviandoli ad essere operai nella vigna della nostra storia quotidiana, e ricorre in questi giorni il primo anno della pubblicazione appunto di questa esortazione, l'abbiamo citato all'inizio, questa esortazione che è frutto di una illuminata e partecipata assemblea dei vescovi al sinodo appunto della famiglia. Il Papa a conclusione di questo duplice segno, sia dopo due momenti, ha voluto concretizzare queste realtà che sono state appunto sintetizzate, spiegate da Francesco, la sua autorità di essere appunto il pastore della Chiesa Universale, e l'ha pubblicato, come dicevo poc'anzi, proprio la firma il 19 di marzo, la festa di San Giuseppe, per dire l'importanza che San Giuseppe ha come modello di uomo responsabile all'interno della costruzione di una famiglia. E questa esortazione, l'Amoris Laetitia, in realtà rivela un tesoro che riguarda appunto lo spessore spirituale di San Giuseppe, cioè è inerente alla sua spiritualità, all'onore che gli è dovuto per la sua missione. Cioè, io sono fidato di un uomo per consegnare il suo figlio, che è il figlio di Dio, appunto il figlio di Dio creatore, e quindi questa missione grande che deve davvero suscitare degli spunti di attenzione sia sull'amore, anche sul matrimonio con il sacramento, ma anche sulla stessa famiglia. Certo, ci vorrà del tempo a scandagliare tutta la portata di questa esortazione, che ha suscitato anche delle difficoltà, anche delle discussioni, però è necessario che queste discussioni avvengano perché maturi e cresca e fiorisca davvero la verità, e la verità porti davvero il suo contributo ad essere sempre di più come Dio appunto ci desidera. E proprio in questi giorni, ricorrendo l'anniversario dell'esortazione apostolica, il cardinale Baldisseri ha detto che spesso ci si ferma ai problemi con cui la famiglia si trova confrontata e si cerca una soluzione in chiave sociologica, quindi tutto quello che riguarda i nostri rapporti umani, e si dimentica, continua appunto il cardinale, che solo una spiritualità profonda ancorata sulla persona di Gesù e nella lettura della parola di Dio, dal libro della Genesi sino all'Apocalisse senza saltare le pagine, questa parola di Dio potrà fornire la base necessaria affinché la vita familiare si costruisca in maniera solida. E anche le proposte che il Papa suggerisce circa l'educazione dei figli costituiscono una luce non indifferente per quanti sono impegnati in questo campo, e non solo per i genitori, ma anche per gli educatori. Anche in questo ambito Papa Francesco parla di un linguaggio immediato a partire dall'esperienza quotidiana, parla di situazioni concrete, comprensibili a tutti, e indica la strada che tutti possono e debbono seguire. L'esortazione ha un momento anche bello, e se non abbiamo tempo per continuare, perché siamo alla fine della nostra trasmissione, e vorrei sentire anche un canto, ma si può soltanto accennare, ma vorrei concludere con la preghiera che il Papa ha posto al termine di questa esortazione apostolica. Allora vogliamo davvero pregare la Santa Famiglia di Nazareth, la Trinità terrestre, Santa Fome di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione, cenacoli di preghiera, autentiche scuole dell'Evangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura, di divisione, di uccisioni. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazareth fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia. Gesù, Giuseppe e Maria, ascoltateci e accogliete la nostra supplica, e su tutti voi che avete ascoltato questa nostra conversazione in compagnia di San Giuseppe, scenda per la sua intercessione, per il Signore di Maria, la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e sia di conforto soprattutto alle persone che sono sole e che hanno difficoltà con la salute. Amen e buona serata a tutti.
Dagli studi di Radio Mater abbiamo trasmesso l'ora di spiritualità in compagnia di San Giuseppe. Ha guidato la conversazione e la preghiera padre Mario Carrera, sacerdote dell'opera